Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati annuali 2018 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Grazie. Eccoci qua, benvenuti a tutti. Noi, come sempre dico e pensiamo, stimati investitori, analisti, giornalisti, questa per noi è una call molto importante. Sapete perché? Perché intanto celebra i 40 anni della nostra industria, i 7 anni della quotazione in borsa dove ci quotammo nel 2012 ad aprile. E devo dire che fu un giorno, almeno per me, ma per noi tutti, memorabile. E ho sempre quella bella immagine, quella bella foto contenente le tre generazioni su cui scrivemmo "Oggi quotiamo la dignità umana", quindi sempre con un po' di emozione la ricordiamo. Quindi è un momento importante per fare il punto, su ciò che abbiamo fatto insieme, per noi, per l'umanità, e immaginare e progettare i prossimi 10 anni. Questo è il grande tema di vita e di lavoro, scusate, senza mai perdere quella visione a noi tanto cara, specialmente a me, quasi eterna del creato. Ecco, questa è anche un'idea. Considerate che ho anche 65 anni, quindi abbastanza importante. Come si svolgerà? Io vi comunicherò i dati di bilancio, del 40° bilancio, poi il CFO Moreno Ciarapica andrà nei dettagli, poi riprendo la parola io per darvi visibilità su 2019 e sulla pianificazione dei prossimi 10 anni, pianificazione, progetto insomma, di massima. Ecco, siamo qui tutto lo staff, è assente solo Luca Alessandroni che è in Cina, proprio oggi avevamo un carino evento a Pechino. Ecco i dati: ricavi netti a 553 milioni di euro, più 8,1 a cambi correnti, più 10,7 a cambi costanti, rispetto ai 511,7 dell'anno scorso. EBITDA pari a 95,1, in crescita dell'8,8. Utile netto normalizzato pari a 46 milioni, 9,4. Un aumento significativo delle vendite nei mercati internazionali, pari a 8,8, e nel mercato italiano in crescita del 4,2, e questo ci piace sempre, essendo italiani. L'Europa 8,5, Nord America 3,9, in realtà i cambi se li ha presi tutti, quindi diciamo un 7-8%. La Greater China 28,6, come voi sapete, ripetiamo, non gigante per noi, e il resto del mondo 10,6. Crescita in tutti i canali distributivi, il retail 6,3, il monomarca wholesale 19,4, il multibrand, il multimarca 9,1. Investimenti 45 milioni, in ulteriore incremento rispetto ai 35,7 dell'anno passato, per provare a mantenere chiaramente l'immagine altissima sia nel fisico ma anche in rete. L'indebitamento finanziario netto è pari a 14,5 milioni, il leggero miglioramento rispetto al 17, grazie alla generazione di cassa e alla positiva gestione del capitale circolante. Il CDA proporrà all'assemblea convocata il 29 aprile prossimo la distribuzione di un dividendo di 0,30 euro per azioni, pari a un payout ratio del 40,2%. Così definisco l'anno io. Il 2018 è stato un anno che abbiamo definito splendido, sia in termini economici che di immagine. È stato l'anno in cui abbiamo aperto le porte di Solomeo, che definiamo Borgo dello Spirito, a oltre 500 giornalisti provenienti da ogni dove, che sono venuti a trovarci in una grande occasione di confronto, scambio, condivisione di valori, momento molto importante per la nostra azienda. Per il 2019, visto l'andamento dei primi mesi dell'anno e gli ottimi risultati conseguiti nella raccolta ordini praticamente diciamo terminata per l'autunno-inverno, con tranquillità immaginiamo una bella crescita intorno all'8% del fatturato e una sana crescita di profitti, seguitando sempre nel nostro progetto importante di investimenti. Questo anno, quindi il 2019, rappresenta il primo anno del decennio 19-28, dove immaginiamo di raddoppiare il fatturato cercando di lavorare con passione e dedizione in armonia col creato, sempre credendo nella nostra bella Italia e nell'altissima qualità e creatività della cultura manufatturiera che ci rende amati nel mondo. Questa è una piccola, diciamo, un piccolo sostegno alla nostra splendida Italia. Ora Moreno vi spiegherà i dettagli, poi torniamo per andare avanti. Grazie per adesso.
Grazie Brunello e buonasera a tutti. Dopo aver già pubblicato i preliminari di fatturato lo scorso 7 gennaio, confermati nei dati consuntivi, inizierei con l'analisi del conto economico, partendo dalla slide numero 10 della nostra presentazione e confrontando i dati del anno pieno 2018 con i dati restated del 2017 in applicazione del nuovo principio contabile IFRS 15 entrato in vigore dal 1 gennaio 2018. Il fatturato, come ha già detto Brunello, ha raggiunto 553 milioni in crescita dell'8,1% a cambi correnti e del 10,7% a cambi costanti, con un impatto della valuta negativo pari a circa 2,5 punti. Da sempre ricordo la nostra attenta attività di copertura del rischio cambio, il cui obiettivo è la neutralizzazione degli impatti delle fluttuazioni delle valute sul valore assoluto dell'EBITDA. Considerando il livello dei cambi attuali e delle coperture in essere, possiamo immaginare per il 2019 un impatto valuta leggermente positivo. L'EBITDA raggiunge 95,1 milioni di euro con un sano miglioramento della marginalità di 20 basis points dal 17,0 al 17,2%, correlato allo sviluppo del business in presenza di un equilibrio tra i canali nel 2018 sostanzialmente analogo allo scorso anno e ad una sana gestione dei costi operativi. Gli ammortamenti incrementano leggermente la propria incidenza passando dal 4,4% al 4,7% a fronte degli importanti investimenti degli ultimi anni. In diminuzione gli oneri finanziari netti che scendono a 4,2 milioni di euro rispetto ai 5,3 milioni di euro dello scorso anno. Ricordiamo che le dinamiche degli oneri finanziari sono corredate alla posizione finanziaria netta media e impattate in misura significativa dalla contabilizzazione delle coperture sui cambi che per loro natura hanno carattere di temporaneità, essendo soggette a valutazione in base al cambio di fine periodo. Come illustrato nel riquadro in basso a destra della slide numero 10, l'utile netto normalizzato, escludendo cioè i benefici fiscali derivanti dal cosiddetto patent box, è pari a 46 milioni di euro, in aumento del 9,4% rispetto ai 42,1 milioni del 31 dicembre 2017, con un tax rate ordinario del 29,5% rispetto al 29,2% dello scorso anno. Riteniamo da sempre che un tax rate intorno al 30%, escludendo eventuali benefici fiscali straordinari, come il patent box, possa rappresentare il giusto livello di tassazione nel medio periodo, considerata la tassazione quasi esclusivamente in Italia della nostra società. L'utile netto al 31 dicembre 2018 è pari a 51 milioni di euro, includendo nell'imposizione fiscale anche i 5 milioni di euro rivenenti dal beneficio del patent box per il 2018, rispetto ai 52,5 milioni di euro al 31 dicembre 2017. in 17 che contabilizzava la somma dei benefici dei primi tre anni 2015, 2016, 2017 per un totale di 10,4 milioni. Ricordo a tutti che il 2019 sarà l'ultimo anno in cui avremo il beneficio fiscale relativo al patent box e stimiamo che nel 2019 potrà essere in linea con quello del 2018. Passiamo alle slide 11 e 12 commentando nei dettagli le dinamiche del first margin, dei costi operativi e dell'EBITDA. L'incidenza del first margin passa dal 65,8 al 65,9%, con un aumento in valore assoluto di 27,1 milioni di euro grazie ai positivi impatti della performance like for like 3,5% al 31 dicembre 2018, ai sell out di vendita e in presenza di un equilibrio tra i canali nel 2018 sostanzialmente analogo allo scorso anno. L'aumento dei costi operativi è stato del 7,8% e pari a euro 19,5 milioni. Ed è correlato sia allo sviluppo delle nuove iniziative, sia agli investimenti in comunicazione a supporto dell'esclusività del brand nel canale fisico, così come in quello importantissimo digitale. I costi del personale aumentano da 89,1 milioni di euro, con un'incidenza del 17,3%, ai 98,3 milioni di euro, con un'incidenza del 17,7%. Un incremento correlato al personale nei nuovi spazi a gestione diretta, due aperture di boutique e quattro conversioni nel 2018, alcuni ampliamenti di boutique esistenti, nuovi spazi gestiti direttamente in concession all'interno dei department store del lusso e al rafforzamento delle strutture centrali, in particolar modo nei mercati in forte espansione, e ad alcuni processi di internalizzazione come attività di vendita, di ricerca e sviluppo. Gli investimenti in comunicazioni crescono di 3,6 milioni di euro, passando da 28,7 milioni con un'incidenza del 5,6% ai 32,3 milioni di euro con un'incidenza del 5,8%, supportando l'allure del brand e lo sviluppo delle nuove iniziative. All'interno degli acquisti di materie prime, costo del personale e costi per servizi, abbiamo significativamente investito in importanti progetti di ricerca e sviluppo per l'ampliamento della nostra proposta al mercato, sia in termini di mix prodotto e di servizi offerti, che di presidio dei mercati internazionali, tra cui il digitale e la proposta dell'abito su misura maschile. Stiamo inoltre ampliando la nostra offerta di ready to wear al bambino, con collezioni dedicate che esordiranno nella seconda parte dell'anno 2019, completando le strutture interne a supporto del progetto, che già negli ultimi mesi del 2018 hanno visto l'inizio della fase di ricerca e sviluppo. Gli affitti sono pari a 71,1 milioni di euro rispetto a 67,2 dell'anno scorso, un aumento correlato allo sviluppo del network retail. Passiamo ora al capitale circolante, slide numero 13, analizziamo che, incluse le altre attività e passività nette, il capitale circolante è pari a 129,5 milioni di euro rispetto ai 127 dell'anno scorso, in aumento di 2 milioni e mezzo, con un'incidenza che in diminuzione dal 24,8% al 23,4%. Limitandoci al capitale circolante commerciale, possiamo dire che c'è un incremento del 10,6%, pari a 14 milioni di euro, raggiungendo i 146,6 milioni, con un'incidenza sulle vendite che passa dal 25,9 al 26,5. L'incidenza del magazzino diminuisce dal 29,8% al 29,3%, con un aumento di 9 milioni di euro, principalmente correlato alle selezionate aperture di boutique dirette, alle conversioni, agli ampliamenti e ai nuovi spazi all'interno dei department store gestiti direttamente e alla crescita del business in tutti i canali, compreso il segmento digitale, che ha impattato sui livelli produttivi. L'incremento dei crediti commerciali passa da 45,2 milioni a 61,4 con la relativa incidenza che passa dall'8,8 all'11,1% ed è correlato all'incidenza relativa delle vendite multimarca wholesale che passa dal 40,6 al 41, quindi in crescita, e delle vendite monomarca wholesale che passa dal 4,9 al 5,5%. Allo sviluppo importante delle vendite retail all'interno dei mall del lusso e relativi termini di incasso, e alla nostra volontà a partire dal 2018, di cui vi avevo già parlato nelle precedenti call, di concedere gli stessi termini di pagamento che utilizziamo nei mercati consolidati agli importanti ed ormai storici clienti multimarca di tutta l'area ex Unione Sovietica, rispetto alle precedenti condizioni che includevano una parte dei pagamenti anticipata alla definizione dell'ordine. I debiti commerciali fornitori aumentano da 65,3 milioni a 76,6 milioni, una crescita fisiologica correlata allo sviluppo del business in presenza delle medesime politiche di pagamento, alle nuove iniziative e agli importanti investimenti, compresi quelli in comunicazione, che hanno accelerato nell'ultima parte dell'anno. Le altre passività nette sono negative per 17,2 milioni rispetto a 5,6 milioni dell'anno scorso, un valore come sempre correlato principalmente alla valutazione dei fair value sugli strumenti derivati di copertura del rischio cambio. Passiamo infine alla slide numero 14 e commentiamo la dinamica degli investimenti, che sono pari a 45 milioni di euro nel 2018, in crescita rispetto ai 35,7 milioni del 2017 all'interno del piano pluriennale per mantenere il brand e l'azienda contemporanea nel lungo periodo. Gli investimenti commerciali sono pari a 30,7 milioni e sono dedicati principalmente ad ampliamenti e aperture di boutique, tra cui segnaliamo la nuova boutique di Monte Carlo che ha aperto i battenti nel mese di luglio, oltre all'ampliamento e al rinnovo degli showroom e all'incremento delle superfici di vendita nei department store del lusso. Gli investimenti per la produzione, logistica e IT digital sono pari a 14,3 milioni, supportano sia lo sviluppo digitale che quello delle infrastrutture IT per 9,2 milioni, sia il costante rinnovamento di impianti produttivi e strutture logistiche per 5,1 milioni. Ricordiamo che in data 5 giugno 2018 abbiamo acquisito la quota di minoranza della partecipazione nella controllata russa per un ammontare di 6 milioni e mezzo, che porta la capogruppo ad aumentare la propria quota dal 62% al 100%. Gli effetti di questa operazione non sono contabilizzati all'interno degli investimenti, ma tra le riserve di patrimonio netto in applicazione dei corretti principi contabili, impattando però di conseguenza la posizione finanziaria che analizziamo ora nella slide numero 15. La posizione finanziaria netta infatti è pari a 14,5 milioni di euro, in leggera riduzione rispetto ai 15,7 milioni del 31 dicembre 2017, a fronte dell'importante progetto di investimenti in corso e al pagamento di 18 milioni e mezzo di dividendi, relativi alla distribuzione degli utili 17, la favorevole dinamica del debito è supportata dalla generazione di cassa e dalla positiva gestione del capitale circolante netto. La sana situazione patrimoniale e la posizione finanziaria netta indirizza la nostra pianificazione di lungo periodo con la possibilità di continuare a investire in maniera importante per lo sviluppo della nostra impresa, mantenendo con serenità e tranquillità, immaginando investimenti tra il 7 e l'8% del fatturato, e avremo in programma un'ulteriore crescita del payout ratio che, dopo l'incremento del 18 pari al 40,2% rispetto al 35,9% del 17, avremo intenzione di far salire nel 2019 al 45% e nel 2020 al 50%, un livello che riteniamo sano nel medio periodo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola a voi. Grazie.
Eccoci qua, amici miei. Allora, 2018 si è chiuso e che noi abbiamo definito appunto splendido, e ci pare che l'azienda in qualche maniera stia attraversando un sano e garbato momento di immagine a livello mondiale. Questo devo dire ci piace molto. Mi piacerebbe fare un piccolo resoconto sull'azienda ad oggi, dalla quotazione al 2012, quando avvenne nel 2012. Primo, perché ci quotammo? Fatturavamo allora 270 milioni, avevamo più o meno 45 milioni di debiti e un patrimonio di circa il 50% del fatturato. Quindi non ci quotammo, vi dico la verità, perché eravamo troppo indebitati. E voi mi direte, ma perché vi quotaste? Ci quotammo per essere un po' più internazionali, per essere aperti al mondo. Vi devo dire la verità, ci quotammo per attrarre più facilmente i manager, perché comunque voi sapete che viviamo in un piccolo borgo, ma essendo ormai connessi forse non è più neanche un problema vivere un po' lontano dalla città, no? Ci quotammo per avere un continuo confronto con voi, analisti investitori, perché guardate, se sappiamo ascoltare, ma a volte il successo ci porta a non ascoltare, non c'è niente da fare, perché quando hai successo ti senti bravo, unico, geniale. Ricordo sempre ai miei ragazzi il consiglio che ci dà il grande maestro Plutarco nell'arte di ascoltare, no? Lui dice: il 50% dei problemi li risolvi ascoltando. Ci quotammo per avere un'azienda più robusta finanziariamente, vi devo dire la verità. Ci quotammo, e a quel dì avevamo appunto, e ho due figlie, ho sempre pensato, questo guardate è un grande tema, ho sempre pensato che l'impresa non si eredita, si eredita la proprietà. Per ultimo, molto molto importante, ho sempre pensato che un'azienda quotata in borsa vivesse più a lungo. Ieri sera ero a cena con 6-7 imprenditori modenesi di altissima qualità e discutevamo, non quotati, discutevamo proprio di questo. Io penso che un'azienda quotata possa vivere per qualche secolo. Ci quotammo nel 2012 e fummo diciamo, l'unica azienda a quotarci a Milano in Italia. A 7 anni da quel giorno, ve lo diciamo col cuore, guardate, siamo tutti qui, siamo molto molto soddisfatti di quella scelta. Quindi diamo un giudizio particolarmente positivo sulla borsa. Ma come sempre dico a chi ci chiede consigli, fatelo davvero, ma attenzione nel dare al mercato le sane aspettative, sempre se avete l'idea di un'azienda che dovrebbe vivere per decenni o forse per secoli, che questo chiaramente è il nostro obiettivo, no? In questi 7 anni abbiamo avuto piacevoli, possiamo dire, graditi risultati, no? Abbiamo raddoppiato il fatturato, abbiamo raggiunto circa 550 milioni, con una crescita media in questi anni dell'11%. Ecco, una cosa che vorrei dire, per esempio, il differenziale cambio in questi 7 anni è stato intorno allo 0,2, quindi diciamo niente, un per l'altro, no? Abbiamo raggiunto un buon equilibrio nel conseguimento tra ciò che è il giusto profitto, ma voi direte, ma che cos'è il giusto profitto? Io guardate, penso una cosa importante, molti di voi conoscono questo pensiero, per le nuove generazioni questo è un grande tema, il sano equilibrio tra profitto e dono, no? Ma io dico sempre, anche a voi quando ci incontriamo, ma voi comprereste qualcosa da un'impresa che fa troppo profitti? Forse no. E guardate, quello che domani a livello mondiale hanno organizzato i giovani, i giovanissimi, io trovo particolarmente affascinante. È come se ci fosse quasi un risveglio di questi giovani nel chiederci di non distruggere loro il loro futuro, no? E forse il compito non è solo della politica, ma anche dell'industria. Commentavamo stamattina nel consiglio, sentite che bello, una cosa di un saggio contadino, quando dice: ci vogliono 100 chili di grano per tagliarsi una volta i capelli. Ma diceva giustamente, ma per far 100 chili di grano ci vuole un anno. Quindi credo che questa definizione splendida ci debba fare in qualche maniera riflettere, no? Quindi crediamo in tutto questo che sia uno dei grandi temi per i prossimi anni a venire. Abbiamo un patrimonio netto sul fatturato all'incirca leggermente superiore al 50%. E infine, diciamo a voi investitori, ci siamo quotati a 7,75 nel 2012, alla fine del 18 eravamo a 30, quindi speriamo che voi e noi insieme di essere soddisfatti di questo risultato, noi particolarmente sì, guardate. Altro tema mi piace importantissimo discutere, il tema della successione. Da verso i 45 anni, questo è stato uno dei grandi temi della vita, no? Sapete perché? Perché io ho sempre vissuto come mi ha insegnato Marco Aurelio Imperatore quando lui dice: vivi come se fosse l'ultimo giorno della vita, ma progetta come se vivessi per l'eternità. Quindi a 60 anni, verso i 60 anni, 59, costituì un trust di ispirazione inglese irreversibile, guardate, questo è un bel momento, cioè a dire: la governance societaria è saldamente nella mia piena disponibilità in vita. Ma subito dopo la mia morte, tra noi speriamo che avvenga un po' più là, ma qui c'è l'eterno reggitore che è lui che comanda. Il giorno della morte, le due figlie, eredi, proprietarie al 50% ciascuna, saranno assistite da tre saggi già identificati e tutte e tre interni all'azienda, età media 48 anni, e saranno i loro custodi. Quindi significa, e ci teniamo a dirlo, che l'impresa non ha nessuna possibilità di immobilizzarsi, che è stata sempre la mia grande paura, l'immobilizzazione dell'impresa. Questo atto, quando lo feci insieme a mia moglie, fu per me amabile, perché è come quasi avessi trovato i custodi futuri per la nostra impresa, no? Questi sono i 7 anni di quotazione. E chi siamo oggi? 4 dati rapidamente. Siamo 1800 dipendenti, 66% donna, 34 uomini, età media 38 anni. Importante, non vi è alcuna differenziazione di stipendio fra esseri umani, uomini o donne. Questo è un altro grande tema. Abbiamo un'unica sede che voi conoscete qui a Solomeo, abbiamo un unico brand, Brunello Cucinelli. Solo Made in Italy, il 60-62% è realizzato in Umbria, poi abbiamo Bellavoro, Toscana, Marche e Veneto, specialmente per le scarpe. 85% di ready to wear, 15 accessori, perché siamo ready to wear. 65 donna e 35 uomo nel fatturato, ma in realtà nei capi siamo 60-40, perché il prezzo donna è leggermente più alto, no? Abbiamo 100 DOS e 30 franchising, e siamo posizionati, questo ci piace, nella piramide del lusso vero, quindi crediamo in quei grandi temi che conoscete: l'artigianalità, la qualità e l'esclusività nella distribuzione. Alla fine però vorrei dirvi che io ho sempre sostenuto che il vero tema dell'azienda sia il prodotto. Altro tema importantissimo, il tema della sostenibilità. Spesso ne abbiamo parlato anche con voi. Noi la definiamo umana sostenibilità, guardate, che significa vivere e lavorare in armonia col creato, che è quello che facevamo quando eravamo contadini, no? Trattavamo gli animali, pulivamo le forme, pulivamo il bosco per custodirlo, quindi avere un bel rapporto con loro. Abbiamo sempre immaginato che il fine di questo lavoro fosse quello di vivere e lavorare nel rispetto dell'essere umano. Guardate, tutto ciò che vi diciamo non è ad oggi certificato da terzi, però da sempre, ormai dal primo anno, il nostro bilancio contiene una grande relazione che noi chiamiamo relazione filosofica strategica, nella quale cercano sempre di evidenziare i grandi concetti su cui crediamo. Crediamo che quello sia il vero documento, ecco. Questo è tutto ciò che abbiamo fatto fino al 18 nei 40 anni passati. E adesso, amici nostri, che cosa vorremmo fare i prossimi 10 anni? Appunto, avendo io 65 anni, i manager tutti hanno 44 anni. In questi 10 anni a venire vorremmo raddoppiare il fatturato, crescendo più o meno dell'8%, vorremmo avere sani profitti, mantenendo fede a tutti quei valori su cui crediamo, quello sì, ecco. Vorremmo distribuire il 50% di payout, questa è l'idea che ci sembra il giusto, perché l'altra metà può andare a capitalizzazione e a fortificazione dell'industria. Vogliamo seguitare ad investire in modo che io definisco robusto, a sostegno della contemporaneità del brand, perché il brand ha bisogno di essere giovane, affascinante, e il brand, amici miei, deve contenere e trasmettere quella visione, quella cultura della vita, quella responsabilità di cui ognuno di noi è portatore, no? Altro tema importantissimo, futura governance, in questo caso parliamo di Brunello come amministratore delegato e dei due giovani co. Come vi dicevo, 65 anni, accanto a me ci sono i due ragazzi, Riccardo Stefanelli, 38 anni, lavora con noi nella nostra impresa da 13 anni, da quando era ragazzetto, e rappresenta il ramo familiare in quanto marito di mia figlia, la più grande Camilla, che ha 36 anni e si occupa a tempo pieno di prodotto e vive e lavora in Solomeo. Poi abbiamo Luca Lisandroni, questo giovane 41enne, che proviene da questa azienda stimatissima da me, che è la Luxottica, quindi esterno alla famiglia, che lavora con noi da 3 anni, quindi un interno alla famiglia, che è Riccardo, e uno esterno, che è Luca. Come voi sapete, per me questo è stato sempre l'unico grande lavoro della mia vita. Non sono socio in nessuna società, in nessuna impresa. Ho sempre cercato di sentirmi responsabile di quello che facciamo, di tutto ciò che esce da questa impresa. Ad oggi il manager e tutti i manager hanno 44 anni di media, ma chiaramente se mi tolgo io con 65 anni la media va a 43, quindi ci sentiamo, come dire, bene. Ecco, come vediamo il futuro sviluppo tra circa un anno di questi due ragazzi? Vediamo, ci vediamo così: io presidente esecutivo e direttore creativo. Guardate, mi sono, specialmente gli ultimi 10 anni, mi sono ispirato molto a quella bella figura del signor Lagerfeld che ci ha lasciati qualche giorno fa, dove nella sua ultima parte della vita si è dedicato a questo nobile compito, no? Cioè guardiano senior del brand. E questo è ciò che vorrei fare io, che è anche un po' la mia passione. Io sono nato con il prodotto, no? E i due giovani amministratori, quindi delegati, Riccardo e Luca, il primo Luca vive in Milano, lavorerà principalmente in Milano, perché Milano è il luogo, non c'è niente da fare, no? Propulsore commerciale e finanziario dell'umanità. Noi viviamo in un piccolo borgo. Riccardo vive qui a Solomeo, dedicandosi principalmente prodotto, fabbrica e finanza. Quindi mi piace sottolineare che da circa un anno questi due ragazzi stanno svolgendo un lavoro come se fossero amministratori delegati. È sempre in qualche maniera una prova generale, no? Quando ci quotammo in borsa un anno prima decidemmo di provare a condurre l'impresa come se fossimo quotati in borsa. Ecco, quindi per concludere vorrei ribadirvi due cose importanti. Credo che e volevamo trasferire nel grande valore della famiglia nell'impresa. La nostra famiglia è in questa impresa, è attaccata al territorio e lavora per la stessa, quindi siamo quotati in borsa sì, ma vorrei trasmettervi questo grande attaccamento della famiglia all'impresa. Adesso per concludere mi piace riportarvi quel bel pensiero, guardate che con grande emozione esposi il giorno della quotazione a Milano, il 27 aprile del 12, e lo faccio anche a voi, a noi, come augurio per i prossimi anni a venire. Io dissi questo, no? Almeno sentite per me che bello, ero un po' emozionato, ma A tutti gli investitori dissi: se voi cercate un'impresa alla quale chiedete di far profitti facendo male all'umanità, questa è un'azienda che non dovrete comprare. Se voi cercate un'impresa dalla quale vi aspettate di fare crescite importantissime senza però rispettare l'artigianalità, la qualità, l'esclusività del prodotto, questa non è l'azienda giusta per voi, non la dovete comprare. Se invece cercate un'impresa che vuole un profitto sano, un profitto che può essere normale e che non deve essere certo in alcuna maniera esasperato, potreste anche provare. Quindi con questo augurio vi lascio, vi diciamo grazie con estrema gratitudine ad oggi e speriamo nei nostri progetti per il prossimo decennio. Grazie immensamente. Eccoci qua. Sì.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Alberto Dagnano con Goldman Sachs. Please go ahead. Prego.
Ah, bene, Alberto.
Buonasera, buonasera Brunello, Moreno, oh, Pietro, Riccardo.
Buonasera, grazie, siamo tutti qui.
Allora, grazie per tutte le informazioni anche sul lungo periodo. Le mie domande sono praticamente tutte focalizzate a questo. Allora, Brunello, fra 10 anni che forma, che aspetto immagini abbia la società? Se hai una tua idea su, ad esempio, numero di negozi, più o meno quanto importante sarà il business online o se il mix di categorie cambierà significativamente. Poi sul commento riferito al 2019, la crescita di profitto, possiamo ancora aspettarci che il profitto cresca più dei ricavi, sempre avendo in mente il concetto di giusto profitto, quindi quanto spazio c'è per ulteriore espansione del margine? E l'ultima sarebbe riguardo alla nuova guidance di crescita della top line attorno all'8%, gli ultimi anni è sempre stata più o meno in doppia cifra, ecco, è un aggiustamento a ribasso non grandissimo, ma cosa spiega questa diminuzione e in termini di supply chain, se la domanda per i vostri prodotti continuasse ad essere molto alta e magari superiore a questo 8% di crescita, saresti pronti e disposti a soddisfarla e aumentare la produzione?
Parto dall'ultimo, Alberto. Per la produzione nessunissimo problema, siamo riusciti negli anni a creare delle strutture di altissima artigianalità. Per quello che guarda il progetto di crescita, Alberto, noi facciamo 500 milioni, chiaramente possiamo dire che ancora è una piccola azienda, ma se vogliamo vivere 10, 20 o 30 anni, io penso che questa crescita possa essere molto, molto, molto interessante. Per quello che riguarda il giusto profitto, credo, Alberto, che ognuno di noi, no, nelle nostre imprese, lavori per migliorare le condizioni di profitto. Le ottimizzazioni, ma devono essere ottimizzazioni che vengono proprio da piccole ottimizzazioni dell'impresa, no? Non possono essere ottimizzazioni che vengono da strategie di licenziamenti o riduzioni, non so che cosa. Alla domanda importante, dici quanto inciderà l'e-commerce? Non ti sappiamo rispondere, Alberto, però sappiamo solo che abbiamo delle strutture che teoricamente, se anche raddoppiasse anno dopo anno, non ci darebbe nessuna problematica, oggi chiaramente, no? Se però vuoi il mio pensiero, credo che possa crescere, ma il negozio fisico avrà sempre un grandissimo valore, sempre, specialmente quando parliamo di lusso vero. Sul numero dei negozi, vorremmo crescere di 3 o 4% all'anno, dipende che cosa trovi, come trovi, di ampliarne uno. Chiaramente proviamo ad aprire quando apriamo nelle location importanti, no? Non è facile trovarlo, ecco, quindi però il progetto è quello che Alberto abbiamo detto prima, noi non vorremmo cambiare niente da quello che abbiamo fatto sino ad oggi, dobbiamo essere però contemporanei, moderni, con i showroom, i negozi devono essere freschi, le collezioni dentro i negozi devono, diciamo, ogni due mesi esserci delle capsule fresche, giovani, il visual deve essere in continua evoluzione. Proprio l'altro giorno, tornando dall'America, ho visto un'azienda che possiamo dirlo che è un dono, cioè è un omaggio, no? Ho visto del visual fatto dalla Nike che, boh, ma sono proprio bravi. Questo volevo dire, ecco, la contemporaneità è il tema di ogni giorno, i valori sono sempre gli stessi. Vorremmo, è chiaro che non è quella che tu chiami riduzione di crescita all'8%, oggi non abbiamo debiti, possiamo dire questo, no, diciamoci la verità, anche se il mio babbo dice che i debiti lavorano anche la domenica e io ho sempre avuto paura dei debiti, ma domani potremmo anche aprire 20 negozi, investire 80-100 milioni, non saremmo indebitati e crescere del 30%. Però il tema è, vorremmo essere qui tra 20, 30, 40 anni, vorremmo rimanere, l'ispirazione è sempre un po' quella, è vero che tutti ci ispiriamo ai miei stimatissimi Hermès, ai nostri stimatissimi Chanel, dico solo che questi grandi brand, che sono 10, 12, 15 più volte più grandi di noi, ci fanno pensare che potremmo un giorno avere possibilità per crescita. Spero, Alberto, di averti risposto su tutto, se no me la rifai la domanda.
No, perfetto, grazie mille, molto gentile.
Grazie, grazie, grazie.
La prossima domanda è dalla conferenza in inglese da parte di Marianna Hohn. Prego.
Ho due domande. Sì. La prima riguarda la crescita. Potete confermare che siete ancora contenti del 3-4% like for like? E se potete anche confermare le aperture nette negli Stati Uniti, 3-5, e per l'8% il target di top line, questo che tipo di previsione è? E per quel che riguarda il sell through a prezzo pieno, cos'era la fine del 2018? E questo come si è evoluto negli ultimi due anni? E anche poi se ci potete dire qual è il vostro obiettivo a medio termine per il sell through a prezzo pieno. Grazie.
Parto dall'ultimo. Per quello che riguarda prezzo pieno, devo dire che siamo particolarmente contenti perché non abbiamo mai affrontato svendite in un modo particolare. Partiamo con le vendite tra gli ultimi, in America iniziamo l'8-9 di dicembre da donna e il 26 di dicembre da uomo, quindi siamo molto contenti. L'obiettivo è questo. Chiaro, ogni negozio quando è la sua stagione, come succede in Italia il 6-7 di gennaio, va in svendita con il suo prezzo che è il 30-40% della stagione. Ecco, quello, quindi qui non cambia niente. Quello che riguarda il like for like, io dico che un brand senza logo fa una crescita del 3-4% all'anno, io la giudico una bellissima crescita, perché distingo sempre fra brand che ha logo e brand che non ha logo. Quindi quando ero ragazzo facevo l'indossatore alla LS, azienda numero al mondo di sci, che ancora esiste, proprietario mio amico, a un certo punto, numero uno al mondo nell'82, e nell'84 mi chiama, mi dice: ma tu scusa, c'hai 28 anni, hai fatto lo stilista, ma che c'ha questa collezione che non funziona? E dissi: il mio grande maestro Leonardo, ha il logo, quindi è così, questa è la legge del mercato, quindi noi puntiamo, abbiamo sempre puntato a qualche cosa che non ha logo. Per quello che riguarda l'8% è quello che abbiamo risposto prima. Vorremmo governare questa crescita per i prossimi decenni. Questo è il piano di questo decennio, questo è il piano del 2019, dove abbiamo tutti gli ordini in casa uomo-donna, quindi siamo molto 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 soddisfatti. Facciamo il 50% su monobrand, su multibrand, e tu sai che quando le collezioni sono state giudicate molto molto positive dai multibrand, può succedere quello che succede, ma nei negozi tu sai di aver merce che ha riscosso successo sia dalla stampa, dividendo, sia dalla stampa sia dai clienti. Spero di aver risposto a tutto.
Sì. L'ultima domanda riguardava le aperture, le circa 5 aperture che possiamo immaginare un giusto numero annuale sono in tutto il mondo, ovviamente, non in America, sono anche in America, ma in est asiatico e in tutto il mondo, questa era la precisazione.
Sì, quelle 4-5 che dicevamo, che può essere un'apertura, un grande ampliamento, questo è un po' il programma.
Benissimo, grazie.
Benissimo, Marianne.
Vi ricordo che se volete fare una domanda, potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
No, aspettiamo se c'è ancora qualche domanda, tranquillamente.
Sì, la prossima domanda è da Paola Carboni con Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti.
Oh Paola, buonasera.
Buonasera, due domande, diciamo, su due iniziative. Una è il Made to Measure, che è già avviata, quindi semplicemente chiedevo se potevamo condividere così le impressioni su come è andata questa iniziativa di business, come sta andando e che aspettative possiate avere per il futuro. E l'altra invece sul bambino, che è in una fase chiaramente ancora più prematura. Ma comunque anche in questo caso, da un lato, che aspettative possiamo avere, dall'altro diciamo, quanto eventualmente possa aver diciamo, giocato sulla marginalità del 2018 ed eventualmente sul 2019, anche se dobbiamo aspettarci qualche tipo di impatto. Grazie.
Grazie a te. No, guarda, allora, per quello che riguarda gli abiti su misura, cose stanno andando, devo dire, molto molto bene, ma cerchiamo di fare un lavoro di rinnovamento anche della terminologia stessa su misura, perché l'abito su misura può anche diventare vecchio, capisci dov'è il problema? Perché se io sono un vero ricco e tratto petrolio, sì, voglio avere su misura, ma voglio avere un giovane che mi consiglia qual è l'abito che io devo comprare. Quindi io voglio andare in boutique, voglio trovare un giovane ben vestito che mi dice e mi consiglia: quest'anno comprati il gessato perché è un po' più di moda che il check. Quindi questo è un grandissimo tema. Il bambino è la crescita e l'evoluzione chiaramente del brand. È affascinante anche sotto il profilo, come dire, dello stile, no? Però ci abbiamo iniziato a lavorare lo scorso anno, usciamo adesso con le collezioni in giugno in occasione di Pitti e comincia, diciamo, con la primavera estate a venire. Negli anni ci aspettiamo una sana bella crescita, si dice che il bambino possa incidere il 3-4% una volta arrivati all'ottimizzazione. C'è da dire questo, che aiuta in qualche maniera anche il brand, perché il giovane 35enne, marito e moglie, che vanno a vestirsi in un negozio di lusso, è normale che comprano per il proprio bambino qualche cosa di speciale. Mio babbo mi comprò il cappotto dove aveva speso la metà del suo stipendio. È il sentimento del genitore verso un figlio, quindi siamo particolarmente contenti, ecco.
Ok, quindi scusi se mi aggiungo in coda,
sì.
Quindi il bambino verrà venduto comunque nelle stesse boutique?
Sì, sicuro.
Non ci saranno degli
sì.
spazi ad hoc, diciamo?
No. Okay. Ma diciamo che in una boutique tipo, fai conto, di 400 metri quadrati, di 380, avrà i suoi 27-30 metri messi, normalmente si mette fra la donna e l'uomo, ecco, questo è un po' lo spirito.
Perfetto, grazie mille.
Grazie a voi, a te.
Signor Cucinelli, al momento non ci sono altre domande.
Allora, grazie immensamente, grazie di tutto, per qualsiasi cosa siamo qui. Pronti, siamo ripartiti proprio ieri con le collezioni primavera-estate 2020. Grazie, auguri.
Grazie mille, arrivederci a tutti.